Laudetur Jesus Christus.
Giovedì 6 febbraio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: rinnovato appello del Papa per la pace nei paesi in conflitto all'udienza generale di ieri, un pensiero particolare andato agli sfollati della Palestina. Ritiro di Israele dal Consiglio ONU per i diritti umani, ma intanto fa discutere il piano del presidente USA Trump di trasformare la striscia di Gaza nella riviera del Medio Oriente. Il caso al-Masri e la condizione dei migranti in Libia. Ai nostri microfoni Don Mattia Ferrari della ONU NG Mediterranea. Sono le 8, buongiorno e bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Appello del Papa all'udienza generale per i territori che soffrono a causa dei conflitti e per gli sfollati della Palestina. Dal pontefice anche l'invito a pregare per sacerdoti e religiosi che svolgono il ministero in contesti difficili. Nella catechesi una riflessione su Maria che con il suo esempio insegna a credere, sperare e andare incontro agli altri. Il servizio è di Tiziana Campisi.
È il mistero della visitazione. Maria che fa visita ad Elisabetta, ma anche Gesù che nel grembo della madre visita il suo popolo, il tema sviluppato da Francesco, che si rammarica di non poter leggere la catechesi.
Voglio chiedere scusa perché con questo forte raffreddore è difficile per me parlare.
Nel testo affidato a padre Pierluigi Giroli, ufficiale della Segreteria di Stato, il pontefice si sofferma in particolare su Maria, donna che dopo lo stupore e la meraviglia per l'annuncio dell'angelo, pronunciato il suo sì, non teme i pericoli e giudizi altrui e va incontro agli altri e ci insegna così che l'amore spinge e muove. Al termine dell'udienza il Papa ha voluto prendere la parola per ricordare i paesi che soffrono a causa della guerra, la martoriata Ucraina, Israele e la Palestina, dove migliaia di persone sono in difficoltà.
Ricordiamo gli sfollati della Palestina e preghiamo per loro.
Anche nel saluto ai pellegrini polacchi il Papa ha fatto riferimento ai territori piegati da povertà o violenze e ha incoraggiato a pregare per i sacerdoti e i consacrati che svolgono il loro ministero nei paesi poveri e in guerra, in Ucraina e Medio Oriente e nella Repubblica Democratica del Congo.
La pagina internazionale lo avete sentito dai titoli: Israele si ritira dal Consiglio ONU per i diritti umani. Come già fatto dagli Stati Uniti, il paese ha annunciato la decisione sui social attraverso il ministro degli esteri e ha accusato le Nazioni Unite di discriminazione nei propri confronti. Intanto continua a far discutere l'intenzione del presidente americano Trump di trasformare la striscia di Gaza nella cosiddetta riviera del Medio Oriente. Sentiamo Roberta Barbi.
Israele seguirà l'esempio degli Stati Uniti e si ritirerà dal Consiglio dell'ONU per i diritti umani. La decisione annunciata via social dal ministro degli esteri non è priva di polemiche. L'ACNUR ha tradizionalmente protetto i violatori dei diritti umani per concentrarsi sull'attacco a un paese democratico e sulla propaganda all'antisemitismo, scrive Saar su X. Proseguono le polemiche sul piano Trump per il futuro della striscia di Gaza, tanto che lo stesso presidente, a 24 ore dall'annuncio, ha fatto alcune precisazioni. Intanto di non aver preso alcun impegno sull'invio di militari americani a Gaza e specificando che il ricollocamento dei palestinesi in altri paesi, comunque da discutere con gli alleati nella regione, sarà temporaneo. Egitto e Giordania, i più papabili, hanno già espresso il proprio parere negativo e anche l'Iran respinge il piano definendolo scioccante. Si teme ora per la tenuta dell'accordo per la tregua a Gaza, la cui seconda fase è solo alle battute iniziali. L'intesa è fragile, ricordano al mondo i mediatori Egitto e Qatar.
Resta drammatica la situazione in Sudan a causa del conflitto in corso. L'UNICEF denuncia che in soli 3 giorni sono stati 21 i bambini uccisi e 29 quelli rimasti mutilati nel corso dei bombardamenti a Kadugli nello stato del Kordofan meridionale. Tra giugno e dicembre 2024, sottolinea l'UNICEF, sono stati segnalati più di 900 episodi di gravi violazioni contro i bambini, una media di più di 4 al giorno. Voltiamo pagina. In Italia il governo ha risposto ieri in Parlamento sul caso al-Masri, il cittadino libico che gestisce l'istituto della polizia giudiziaria di Tripoli, accusato di crimini contro l'umanità dall'AIA. Per il ministro della giustizia Nordio l'atto di arresto della Corte Penale Internazionale era nullo, definendolo un pasticcio. Il ministro dell'interno Piantedosi ha aggiunto che al-Masri non è mai stato un interlocutore del governo sulla gestione, sul contrasto del fenomeno migratorio. Ma sulle condizione dei migranti in Libia, Alessandro Guarasci ha sentito Don Mattia Ferrari della ONG Mediterranea.
È una violenza in corso d'anni, terribile, che è appunto tuttora in atto e che anzi ora si sente ulteriormente legittimata a causa della vicenda di Al-Masri.
Ecco, Don Mattia, ma perché le autorità internazionali non riescono a fare in qualche modo breccia sul governo o sui governi libici che in questo momento gestiscono la situazione?
Ah, non riescono perché c'è un sistema di accordi, appunto, soprattutto con l'Italia e con l'Unione Europea, che antepongono il contenimento dei migranti ai diritti umani. Però c'è mai stato realmente l'impegno per fare rispettare i diritti umani? Si sono sempre rinnovati questi accordi, si sono sempre continuati a indicare queste persone, personaggi anche come il ministro dell'interno del governo di Tripoli attuale, Ahmad Trabelsi, come interlocutori del contenimento dei migranti, e questo è stato detto in dichiarazioni pubbliche. Ma Ahmad Trabelsi da anni è stato indicato come uno dei trafficanti dalle Nazioni Unite, dal Dipartimento di Stato USA e da Amnesty International.
L'8 febbraio, l'11ª edizione della Giornata Mondiale di Preghiera e Riflessione contro la Tratta di Persone, un'iniziativa che mira a sensibilizzare e a creare un cambiamento per combattere la tratta e altre forme di schiavitù moderna. Sul fenomeno e sull'importanza di questo evento, Camilla Del Vecchio ha sentito Donaldo Bonaiuto, sacerdote dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e autore del libro Donne Crocifisse.
Il tema che è stato scelto è proprio Ambasciatori di Speranza, insieme contro la tratta di persone. Dobbiamo portarla, questa speranza, dove le vittime di tratta vivono in quel dramma della riduzione in stato di schiavitù, della costrizione, per non parlare poi di tutto il dramma che vivono i minori vittime di tratta. È una piaga insopportabile che non ci può fare restare indifferenti e non possiamo tacere dinanzi a questo orrore che si consuma nel mondo con numeri credibili, ma che ci dimostrano quanto ancora bisogna fare proprio per sradicare la mentalità della tratta.
Come possiamo intervenire per contrastare questo fenomeno?
Questa mercificazione della persona la si può combattere proprio sul piano culturale, comprendere l'orrore della tratta e abbatterlo a partire proprio dalla mentalità. Quindi c'è tutta un'opera di sensibilizzazione per sconfiggere questo dramma.
Torniamo in Vaticano. Una bambola con all'interno la scheggia di una bomba russa che ha colpito la città ucraina di Kharkiv è stata donata ieri a Papa Francesco, che nell'auletta dell'aula Paolo VI ha incontrato un gruppo di giovani orfane ucraine dai 6 ai 19 anni, accompagnate dall'associazione Memoria Viva, tra le prime a portare aiuto all'inizio della guerra. Con loro la giornalista e attivista Claudia Conte, raggiunta telefonicamente da Salvatore Cernuzio.
Questo è il secondo anno consecutivo che organizziamo nel mese di febbraio, in cui ricorre purtroppo l'anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina, delle delegazioni di bambini che sono le vere vittime delle guerre, gli orfani, che arrivano in Italia, che vivono a Kharkiv purtroppo, che è la città più martoriata dell'Ucraina. Vivono nei bunker queste bambine.
C'è una parola o un gesto in particolare del Santo Padre che l'ha colpita?
Beh, insomma, ripeto, il fatto che nonostante fosse molto affaticato, si è speso per tutti, si è speso con tutti, ha dato la mano a tutti. E quando vede i bambini sorride, era pieno di gioia per ripartire un po' dall'educazione dei giovani, anche per riattivare una rete tra le agenzie educative che sono un po' depotenziate.
Una tavola rotonda per riflettere su come raccontare il giubileo è il tema dell'incontro organizzato da giornaliste italiane ieri in Campidoglio a Roma. All'evento sono intervenute varie personalità, tra gli altri Monsignor Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per la nuova evangelizzazione e responsabile del giubileo 2025, intervistato da Eugenio Murrali.
Raccontare significa dare voce al popolo innanzitutto e poi alle diverse istanze che sono presenti e impegnate. Il popolo è il primo, perché è quello che ha voluto il giubileo. Le diverse istanze non fanno altro che testimoniare quanto un evento come questo sia inglobante, vale a dire coinvolgente tutte le realtà che sono presenti nel territorio. Quindi credo che sia un'iniziativa quanto mai fondamentale anche per guardare al futuro. Siamo solo agli inizi, ma abbiamo bisogno di capire bene che cosa saranno nei prossimi mesi.
Un primissimo bilancio anche spirituale del giubileo?
Sta andando molto bene da quello che possiamo vedere. I pellegrini sono tanti, ma soprattutto arrivano alla Porta Santa pregando, e questo è quello che mi dà maggior consolazione.
Thank you.
È tutto per questa edizione. Da Bruno Orti in regia e Paola Simonetti in studio redazione, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'informazione torna alle 9:00.